Trends of Order and Chaos, traduzione italiana del bollettino settimanale curato dal collettivo anarchico russo autonom.org.
Radio Wombat vi ricorda che questi sono contenuti creati direttamente dal collettivo russo di Azione Autonoma. Riteniamo interessante che possano essere compresi ed ascoltati anche in Italia, come contributo per farci un'idea più chiara della situazione. Non sono però contenuti che facciamo necessariamente nostri e può capitare che non ci troviamo d'accordo, ma la voce è la loro e vogliamo lasciare il microfono aperto. Buon ascolto!
Всем привет!
Ciao, oggi è domenica 22 gennaio e continuiamo il nostro podcast Trends of Order and Chaos. Questo è l'episodio 89, ecco i momenti salienti della scorsa settimana. 14 anni fa a Mosca i nazisti spararono con colpi di pistola a un avvocato di sinistra, all'attivista per i diritti umani Stas Marklov e alla giornalista e membro dell'Azione Autonoma Nastia Barburova. I nazisti Nikita Tikhonov e Yevgenia Kassis erano collegati all'amministrazione del Cremlino. A quel tempo sembrava una cosa incredibile. Ora, dopo che Putin ha lanciato una guerra su vasta scala contro l'Ucraina, le sue simpatie quasi fasciste sono diventate abbastanza evidenti a tutti. Non importa quanto si definiscano antifascisti e denazificatori. E ormai, da 14 anni, ogni 19 gennaio, si tengono azioni in memoria di Stas e Nastia. Questo significa lottare contro il fascismo, sia quello di strada che quello di Stato. Personalmente sono molto incoraggiato dal fatto che questa settimana si siano svolte diverse azioni in vari paesi, in Russia, in Europa, in Ucraina, in Georgia, in Armenia. Quando è stata l'ultima volta che hai sentito che sulla stessa questione politica si siano espressi con approssimativamente le stesse posizioni sia in Ucraina che in Russia? Nemmeno io lo sentivo da tanto tempo. Ma viene fuori che c'è qualcosa che ci accomuna tutti, e non è stato invano che gli anarchici delle milizie ucraine 3 giorni fa abbiano scritto sulle mine di artiglieria per Stas e Nastia: morte al fascismo di Putin. Immagine che troverete sulla copertina di questo episodio. Hanno ragione, la guerra di oggi in Ucraina è davvero una continuazione della lotta antifascista di Stas Marklov e Nastia Barburova. Chi è il fascista qui? È ovvio, per chiunque. E però in realtà c'è un altro esempio, questa volta piuttosto triste, di azioni parallele in Russia e Ucraina. In molti sapranno che nella notte del 15 gennaio un missile russo X-22 ha demolito l'ingresso di un edificio residenziale nel Dnepr. Sono morte almeno 45 persone, gente comune che cucinava la cena, navigava in rete o chiacchierava. La propaganda russa sta cercando di assolversi dicendo che sono state le difese aeree ucraine a abbattere un missile, che quindi è caduto nel posto sbagliato, ma in realtà doveva finire con molta precisione in una sorta di struttura militare. Ovviamente questa è una sciocchezza. Se l'esercito russo non avesse lanciato missili da crociera nelle città ucraine, non ci sarebbe stato bisogno di abbatterli. Quindi ovviamente è la Russia in quanto aggressore ad essere responsabile di questo e tanti altri crimini di guerra. Ma sembra che cose del genere possano ancora scioccare i russi, che molti invece considerano ormai completamente senza speranze. A Mosca, sul viale ucraino, vicino al momento all'Esi Ukrainka, comuni cittadini hanno organizzato un memoriale spontaneo in memoria delle vittime dell'attacco missilistico russo nel Dnepr. La stessa cosa è successa almeno a Krasnodar, Tver e San Pietroburgo. Il lutto per i morti e le persone in Russia si sono rivelati solidali con gli ucraini. Naturalmente le autorità hanno demolito rapidamente alcuni di questi memoriali e ci hanno messo al loro posto i poliziotti. Ma la memoria non verrà cancellata. Certo, questa è una solidarietà molto poco convinta e mi viene da chiedere dove eravate durante i precedenti bombardamenti delle città ucraine, però è un indicatore del risveglio dell'umanità negli abitanti della Russia. Si tratta di un movimento di base, dal basso, e riflette alcuni profondi cambiamenti nella comprensione della natura di questa guerra. Se ne hai l'opportunità, organizza un memoriale simile nella tua città. Sicuramente hai un monumento o una targa commemorativa a qualche scrittore o poeta ucraino. Gogol, chiunque. Porta dei fiori lì. Questa è responsabilità di tutti coloro che vivono in Russia. È il minimo che si possa fare, ma è pur sempre un inizio. Mentre i russi ordinari mostrano di conservare ancora dell'umanità dentro di loro, le autorità russe, al contrario, fanno di tutto per dimostrare che non c'è nulla di umano in loro da ormai molto tempo. Il Ministero della Difesa russo ha riferito di quegli stessi attentati in questo modo. Il 14 gennaio 2023 è stato effettuato un attacco missilistico contro il sistema di comando e controllo militare dell'Ucraina e le relative strutture energetiche. Tutti gli oggetti assegnati vengono colpiti. L'obiettivo è stato raggiunto. Ci manca solo il gorgoglio dei calderoni infernali e le grida di Sigael sullo sfondo. Basta pensare a Mironov, il capo del presunto partito socialista Rodina, che si fa felicemente la foto con la mazza ricordo che gli è stata regalata dalla Wagner. Ricordiamo che Wagner sta cercando di creare il proprio mito e nell'ambito di questo mito hanno caricato un video in cui con una mazza del genere rompono la testa a coloro che stanno cercando di scappare dalla guerra. Mironov, il leader del partito parlamentare, posa con un ampio sorriso proprio con questa mazza. Sarebbe divertente se non fosse inquietante. I rapporti ufficiali che parlano dei bagni di sangue vanno nella stessa direzione. In generale, a quanto pare, Wagner sta diventando un simbolo della vera Russia, riconosciuta ai massimi livelli, così come la vede il Cremlino. Svolge però anche un ruolo militare, agisce come concorrente dell'esercito regolare della Federazione Russa, di conseguenza competono tra loro e il gioco sembra funzionare. Almeno dopo la perdita di Kherson, le truppe russe non hanno subito ritirate così ampie, anzi avanzano nell'area di Bakhmut. D'altra parte, Prigozhin e altri wagneriani compaiono costantemente nei media, con vari ruoli, ma sempre scattando in cerca di attenzione, come quando questi tipi viscidi organizzano mostre d'arte per conto di Wagner. Per esempio, prendiamo i disertori. I normali disertori dell'esercito nella regione di Lipetsk vengono uccisi dalle forze speciali, come Dmitry Perov. Ma l'ex comandante della Wagner, Andrei Medvedev, che ha disertato, è finito invece in Norvegia, dove ha chiesto asilo politico. Ha trascorso molti anni ad uccidere per soldi e ora ha la possibilità di diventare una specie di dissidente. Molto conveniente. In un certo senso i cosiddetti wagneriani mostrano ai cittadini russi che si può combattere allegramente e ufficiosamente, senza spalline né gerarchia militare formale. Una sorta di esercito improvvisato, per coloro che amano l'atmosfera dei soldati di ventura. Si potrebbe anche dire che stanno sfruttando le simpatie anarchiche dei russi, ma mettendole a servizio della dittatura di Putin e degli interessi commerciali di Prigozhin, ovviamente. E naturalmente in realtà non c'è nessun divertimento né soldati di ventura. A quanto sembra la maggior parte dell'esercito di Prigozhin sono ex detenuti che sono semplicemente caduti da un inferno all'altro. La loro prospettiva non è quella di trasferirsi in Norvegia, è molto più probabile che bruceranno nel prossimo bombardamento e che i loro parenti da Wagner riceveranno delle bare vuote e una medaglia di latta. Restando in argomento, ricordiamo ancora una volta a tutti coloro che si trovano in Russia, sia all'interno di zone specifiche che all'interno di tutta questa vasta zona che chiamano Federazione Russa, non andate in guerra, non partecipate alle brigate di Prigozhin, non andate al Consiglio di Leva. La mobilitazione non è affatto terminata e a quanto pare non finirà mai finché esisterà il regime di Putin. Di recente lo Stato Maggiore delle Forze Armate Russe ha annullato il rinvio della mobilitazione per i padri di famiglie numerose. La Duma di Stato ha respinto diversi altri progetti di legge sull'esenzione dalla mobilitazione, ad esempio per candidati e laureati in scienze. La Duma di Stato ora ha bisogno di carne da macello, molto di più che dei professori della testa d'uovo. Gli uomini verranno portati via man mano che gli arruolati precedenti verranno eliminati al fronte e man mano che si renderanno disponibili posti nei campi di addestramento di leva. Non andare al consiglio di leva, evita la coscrizione e la mobilitazione con qualsiasi mezzo. Sì, il regime del Cremlino sta cercando di punire coloro che evitano di essere mandati in guerra, ma qualsiasi punizione è meglio della morte e i poliziotti hanno molte altre cose da fare oltre a cercare disertori. Come ogni aggressore che subisce sconfitte al fronte, la Russia sta intensificando la repressione all'interno del paese, nei confronti di chiunque in qualche modo alzi la testa. Questi sono prima di tutto gli attivisti contro la guerra, che attirano in particolare l'attenzione per le azioni dirette, azioni che adesso sono sistematicamente classificate come sabotaggio e terrorismo. Questo mostra chiaramente di cosa hanno paura le autorità. In questo frangente a volte le provocazioni sono facilmente riconoscibili. I tipi sospetti, sconosciuti, offrono denaro agli adolescenti per attaccare, ad esempio, una ferrovia. Dopo poco arrivano gli ufficiali dell'FSB e li arrestano per sabotaggio. State attenti. Ma non è solo l'azione diretta a spaventare il Cremlino. Sasha Shchuklenko è ancora nel centro di custodia cautelare per aver di fatto sostituito soltanto delle etichette nei negozi con dei messaggi pacifisti. Anche il livello di illegalità dei poliziotti semplici sta aumentando. Dmitry Ivanov, un attivista del gruppo di iniziativa dell'Università Statale di Mosca, è stato picchiato da una guardia proprio in tribunale. Questo dovrebbe causare shock e rabbia, invece sembra normale. Continua una strana operazione nei confronti degli imputati nel caso Timen. Vengono trasferiti da un centro di custodia cautelare a un altro. A questo proposito, non dimenticare di supportare i ragazzi. Oppure, recentemente, picchiatori sconosciuti hanno aggredito i difensori della Foresta della Trinità. Anche se dietro sembrerebbe esserci la politica, tutto ciò procede di pari passo con l'aumento del clima infernale. Tornando al tema della guerra, non è un segreto che l'Ucraina sia in grado di resistere e talvolta anche di avanzare contro le forze russe di gran lunga superiori solo grazie al potente sostegno dell'Occidente. Gli ucraini sono certamente eroi, ma senza munizioni, artiglieria, uniformi militari, calde e altre cose, l'eroismo non aiuterebbe molto. In Europa molte persone di sinistra, anche se non tutti, si oppongono agli aiuti militari all'Ucraina. La loro logica è qualcosa del genere: più armi vengono inviate in guerra, più persone finiranno per essere uccise e più città verranno distrutte. Gli sforzi dovrebbero essere diretti alla risoluzione diplomatica del conflitto, alla tregua e ai negoziati e non al rafforzamento dell'esercito ucraino. Questo è un dilemma interessante. In linea di principio abbiamo già accennato in Trends of Order and Chaos che la continuazione della guerra va a vantaggio del business delle armi. Ed è davvero così. Probabilmente non esiste una soluzione univoca ed eticamente impeccabile, e alla NATO non sono affatto degli angeli puri in camice bianco, specie da quando vi è entrata in la Turchia, che impone direttamente ai candidati della NATO di consegnarle ai curdi dissidenti, ma a proposito la Svezia continua a rifiutarsi. Però i pacifisti di sinistra occidentali ci sembrano troppo ingenui, sembrano usciti direttamente dagli anni 60, ma non sono più gli anni 60. Sono 20 anni che ci opponiamo a Putin e ai suoi scagnozzi e conosciamo bene le loro abitudini. Cercare di negoziare con loro è inutile. La logica dell'espansione imperialista presuppone per definizione aggressioni e conquiste territoriali. Fermare il rifornimento alle truppe ucraine di armi occidentali porterebbe a un unico risultato: la rapida avanzata dell'esercito russo verso ovest, l'occupazione dell'Ucraina sulla riva destra e l'instaurazione di un regime filorusso. Sì, è possibile che nel breve termine ciò farebbe diminuire le vittime, anche se non è certo, perché contemporaneamente inizierebbe una resistenza partigiana, ma a lungo termine si tratterebbe di altri 40 milioni di persone che cadrebbero sotto il dominio della dittatura di Putin. E questo vorrebbe dire la distruzione dell'Ucraina come paese, probabilmente della cultura e della lingua ucraine. Allo stesso tempo una vittoria militare dell'Ucraina, al contrario, porterebbe un forte limite all'espansione del Cremlino e probabilmente contribuirebbe a cambiamenti politici all'interno della stessa Russia. Pertanto, nonostante tutti i giusti dubbi e i problemi etici con la fornitura di armi all'Ucraina, noi non ci opponiamo. Sì, a volte bisogna resistere al male con la violenza. Lo sappiamo dai tempi della Comune di Parigi, dalla Repubblica Magnovista, dalla Rivoluzione Spagnola, dei partigiani antifascisti della Seconda Guerra Mondiale, dalla RAF nella Germania del dopoguerra e anche dalla nostra stessa guerra di strada contro i nazisti in Germania e nell'ex Unione Sovietica. In questo momento l'aggressione del regime di Putin può essere fermata solo con la forza.
Я не верю вашим словам.
In chiusura, molti hanno già sentito parlare di un altro modello linguistico chiamato ChatGPT, che è stato addestrato da OpenAI. I giornalisti a volte parlano di intelligenza artificiale in questo contesto, ma non è affatto intelligenza artificiale, è solo una rete neurale molto grande che genera risposte a domande o frasi che gli dai. Tali modelli esistevano già prima, ma ChatGPT utilizza alcuni trucchi intelligenti che rendono il testo generato molto simile a quello umano. È probabile che la generazione automatica di massa di testi cambierà notevolmente il panorama dei media e in effetti l'intera cultura umana. Ad esempio, potresti ricordare che all'inizio del 2021 Azione Autonoma ha chiesto l'abolizione della presidenza in Russia, e lo chiediamo ancora. In seguito abbiamo passato parecchio tempo a spiegare il motivo per cui questo dovrebbe essere fatto. Ora abbiamo posto a ChatGPT una domanda: da una posizione anarchica, perché la presidenza dovrebbe essere abolita in Russia? Ed ecco cosa ci ha risposto il super cervellone.
Почему в России нужно отменить пост президента? И вот что нам ответила нейронка.
Da un punto di vista anarchico, l'idea di un presidente di qualsiasi altra figura centrale al potere è di per sé problematica, perché concentra il potere nelle mani di una persona o di un gruppo. Ciò consente loro di prendere decisioni che riguardano la vita di tutti i cittadini, mentre coloro che sono influenzati da queste decisioni non hanno voce e non prendono parte al processo decisionale. Inoltre, un tale sistema crea una gerarchia in cui chi detiene il potere può fare regole e leggi sostenute dallo Stato. Coloro che non obbediscono vengono soppressi. Storicamente in Russia il presidente è stato una figura potente ed è stato associato all'autoritarismo, alla repressione e alla soppressione del malcontento politico. Gli anarchici sostengono l'abolizione della presidenza e di altre forme di potere statale perché credono che lo Stato e le sue istituzioni siano necessarie per imporre disciplina e disuguaglianza nella società. Gli anarchici rappresentano l'autogoverno e la socialdemocrazia, in cui le persone decidono da sole le questioni che riguardano le loro vite e le loro comunità, senza interferenze statali. Non male, vero? Generato in 5 secondi e lo puoi pubblicare subito su un canale Telegram oppure stampare in un volantino. Alcuni credono addirittura che tali modelli possano svolgere un ruolo nella creazione di una società più egualitaria, perché presto chiunque sarà in grado di creare e diffondere un testo convincente a sostegno di qualsiasi idea. Il lobbismo dei poveri: non è più necessario assumere un'agenzia di pubbliche relazioni, puoi fare tutto da solo. Una buona analogia sono i droni economici, che in un certo senso equiparano ricchi e poveri sul campo di battaglia. Ma ovviamente non è tutto così liscio. Le grandi reti neurali richiedono grandi risorse di calcolo e sono anche distribuite in modo non uniforme. Eseguire ChatGPT su uno smartphone non è ancora possibile, anche se i progressi non si fermano. Inoltre, il modello stesso non è stato ancora pubblicato, non puoi semplicemente scaricarlo. C'è disuguaglianza sia nella quantità che nella qualità dei dati di addestramento. Se provi a porre domande a ChatGPT sia in inglese che in russo, vedrai rapidamente che le risposte in inglese sono molto più lunghe, dettagliate e versatili. In generale, la disuguaglianza nel mondo si manifesta in vari aspetti e anche le grandi reti neurali non ne sono risparmiate. Ma siamo chiaramente a un punto chiave del progresso tecnologico e questo influenzerà anche la lotta politica. Quindi tienilo a mente, anche nella Russia fredda e repressiva. Bene, per oggi è tutto. Ricordiamo che in Trends of Order and Chaos i partecipanti ad Azione Autonoma danno valutazioni anarchiche sull'attualità. Ascoltaci su YouTube, SoundCloud e altre piattaforme, visita il nostro sito avautonom.org, iscriviti alla nostra newsletter via email.